Life sucks and I never tried suicide. Mine's fucked even more than I realise. Time's up, keep moving when she arrives. If you've ever heard what I heard in my mind, never tried, you'll cry, that's a lie, you would die. I don't wanna ever come down from a high. I'm in the best seat from time, been the next breed. If you come and come at me directly, you don't need no one to defend me. Souls in a place even I can't get to, don't fuck with the deadly. Moon waves and overseas, quick coats and overseas. Fuck those who don't believe, they will never wanna admit I'm the best here from the mere fact that I've got ovaries. It's a woman's world, so to speak, pussy you sour. Never giving credit where it's due, cause you don't like pussy in power. Venom.
E bentornate, bentornate, bentornato sulle libere frequenze di Radio Blackout. Come ogni martedì, questa è Ricongiunzioni. E vi ricordo che ci fa sempre molto piacere se partecipate alla puntata, e per poterlo fare ci potete scrivere al 346-6673-263. E oggi faremo una puntata un po' particolare, nel senso che non andremo a trattare come nostro solito temi direttamente correlati alla questione della salute o della sanità, anche se in realtà poi vedremo ha delle relazioni in realtà, e parleremo appunto del decreto, ormai legge, Caivano. Questo testo di legge che sta creando in realtà un precedente non poco rilevante rispetto alla questione del disagio giovanile, che è stato appunto presentato e poi appunto in seguito trasformato in legge il settembre scorso come misura d'emergenza per contrastare il disagio giovanile sotto diverse forme, che poi andremo appunto a vedere. In questa puntata prenderemo diversi spunti che vengono dall'opuscolo scritto dalle compagne della Vampa, che metteremo poi anche in link al podcast di questa puntata, ed esploreremo quindi proprio sia la matrice, in qualche modo la retorica che fa perno su questo decreto, e anche e soprattutto il modo, la retorica che costruisce appunto il fenomeno del disagio giovanile. Ma prima un bel brano.
Grandchild, have a seat, please. Y'all ain't heard, boy, these new feels cheap. Off the front page, 2 or 3D.
Decreto Caivano nasce appunto settembre scorso come strumento dichiaratamente emergenziale a seguito di 2 episodi di stupro di gruppo che sono avvenuti appunto nel comune di Caivano, nel nord di Napoli e a Palermo, e da questo, da uno di questi 2 comuni appunto il decreto prende il proprio nome. partiamo subito facendo eco a quanto scrivono le compagne della Vampa nel loro opuscolo, che ripeto vi allegheremo alla puntata, ma che trovate anche nel loro blog, che è stato appunto scritto in seguito a un evento con una mostra presentata appunto a Mater Dei dalla Casa Occupata. E il fatto è che appunto il decreto non è una misura che interroga in qualche modo la violenza di genere, che sembra invece essere stata semplicemente usata come pretesto e che si rivolge invece a tutt'altre questioni. L'unico riferimento alla questione della violenza di genere è il divieto al porno online, che vedremo poi anche dopo. Emerge invece una propaganda della natura della violenza di genere come fenomeno collocabile solo nelle periferie e nelle forme di disagio giovanile a cui il testo fa di fatto appunto riferimento. Scrivono infatti le compagne della Vampa. Al contrario, nella propaganda del governo i comportamenti sessisti e patriarcali rientrano nel profilo del minorenne criminale. Insomma, se sei un ragazzino, nato e cresciuto in determinati contesti, sarai certamente, per tua sola colpa, soggetto pericoloso, da reprimere preventivamente, o un criminale violento che meriterà di essere punito. Come avviene anche in altri ambiti, si finisce per criminalizzare un'intera categoria di persone non per quello che fanno, ma per quello che sono, in questo caso giovani e indesiderati delle periferie. La violenza di genere, in questo caso, è quindi usata come mero pretesto per interessi politici, un'occasione in più per punire e criminalizzare attraverso leggi di emergenza che in nessun modo sono di supporto a chi ha subito violenza. Una società patriarcale e la cultura che ha portato ai fatti di Caivano non può essere sconfitta a suon di Daspo Urbano o inasprimento delle pene per il piccolo spaccio, produzione o detenzione di sostanze stupefacenti. Ma di che cosa tratta appunto questo decreto ormai legge? Il decreto Caivano infatti si rivolge ai minori dai 14 ai 18 anni di età, e ricordiamo che appunto il sistema penale minorile in Italia sussiste dal 14esimo anno d'età, ma allo stesso tempo prevede una serie di norme che vanno a colpire sia i minori di età inferiore, circa i 12 anni, sia i genitori e le figure legalmente responsabili. Diciamo che il decreto fa un po' eco a quelli che sono stati diversi tentativi negli ultimi anni da parte del governo di destra di in qualche modo colpire le cosiddette baby gang, che necessiterebbe tutta una profondità di riflessione che non riusciamo a fare oggi e che in realtà è molto, molto interessante come questione. Ma di fatto, diciamo, la retorica delle baby gang che si vuole colpire da parte del governo si riferisce di fatto a tutta quella microcriminalità che si rincontra soprattutto nelle periferie urbane, e tenta in questo modo di inasprire tutta una serie di norme che già esistono e di introdurre anche nuove misure o andarne ad abolire alcune che sono state in realtà diciamo il quadro generale del sistema penale minorile fino adesso. Allora, Allora, che cosa introduce questo decreto? Innanzitutto partiamo dalla questione della carcerazione per i minorenni. Infatti viene previsto un aumento delle pene per una serie di reati già esistenti e vengono aumentati i casi di applicazione delle misure cautelari in carcere per reati di dissenso, detenzione di armi, furto, traffico, detenzione o produzione di sostanze stupefacenti e così via. Inoltre è prevista l'eliminazione di istituti alternativi al carcere per i minori imputati per reati gravi come l'istituto della messa alla prova, che in questo modo viene subordinata all'adesione a un patto, il cosiddetto percorso di rieducazione del minore, con i servizi sociali, che prevede lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, ovviamente gratuiti e nonostante la minore età. E in questo caso scrivono appunto le compagne della Vampa che la logica del ricatto punizione-premio, che si vede già presente nelle carceri comuni, viene così introdotta anche nei confronti dei minorenni, a cui fino ad ora era riconosciuta un'applicazione meno afflittiva del diritto penale rispetto agli adulti proprio per via della loro giovane età. Si parla anche dell'arresto in flagranza, infatti è aumentata per i minori la facilità di finire in arresto e in generale di finire in questura a contatto diretto con l'ala muscolare dello Stato per reati come la detenzione di armi e oggetti atti ad offendere, tipo appunto un taglierino o un coltellino, ma anche per spaccio, resistenza pubblico ufficiale ed eccetera. Per quanto riguarda invece le figure dei genitori, per evitare l'abbandono scolastico verranno applicate sanzioni proprio rivolte a questi, con pene fino a 2 anni di carcere. E tale misura mira ad una sostituzione della patria potestà dai genitori allo Stato, secondo la logica familistica per cui è la famiglia naturale, quella voluta da Chiesa e Stato, a dover far fronte alla marginalizzazione e al disagio dei giovani. E nel caso questa non vi riesca, verrà prontamente presa in carico e punita appunto dallo Stato. A questo si aggiunge una punizione di natura economica che consiste nell'esclusione dal sussidio dell'assegno di inclusione per le famiglie meno abbienti, dove non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo. Alcuni degli strumenti repressivi di natura amministrativa, le cosiddette misure di prevenzione, vengono ora estesi anche ai minorenni considerati socialmente pericolosi, come il DASP urbano, i fogli di via, l'avviso orale, il divieto di cellulare, il divieto di possedere o utilizzare in tutto o in parte una serie di beni, cioè nella discrezionalità di questure e prefetture, che significa quindi anche un abbassamento delle garanzie personali di difesa. Per quanto riguarda DASPO e fogli di via, in caso di spaccio, in generale viene aumentata la durata delle pene. La violazione del DASPO per i minorenni non è più amministrativa, ma diventa penale. Essa può inoltre andare a colpire i genitori. L'introduzione di un DASPO specifico per i minori 14enni appare una misura amministrativa di chiara impronta punitiva, volta a sradicare i minori dai propri contesti di vita e relazionali. Il DASPO potrebbe anche consistere nell'obbligo di pernottare a casa oppure di recarsi nella stazione di polizia con l'obbligo di firma. Un'altra misura estremamente interessante e preoccupante è l'estensione dell'avviso orale ai minori. L'avviso orale, lo ricordiamo, è una delle prime misure del codice antimafia, che venne poi esteso a tutta una serie di movimenti sociali antagonisti e adesso si ritrova appunto a essere applicato proprio ai minori. L'avviso orale risponde alla condotta recidiva del minore con chiaramente un approccio punitivo ed è una sorta di ammonimento che, se violato, ha poi conseguenze molto gravi. Infatti in questo caso il minore, nel caso di violazione dell'avviso orale, verrà perseguito come un maggiorenne. Altra questione che avevamo citato prima era la questione del porno online. Diciamo che se questo decreto cerca in qualche modo di far fronte a tre visioni di quanto riguarda appunto il disagio giovanile o la criminalità giovanile. Diciamo la criminalità intesa appunto come tutta una serie di violazioni di norme, come per esempio appunto la questione del furto, della rapina, dello spaccio, eccetera. Abbiamo poi la questione dell'abbandono scolastico e poi appunto la questione dell'uso informatico o appunto dei cellulari. E infatti introduce proprio un aumento del controllo proprio sulla questione dell'utilizzo dei telefoni o di internet in generale. L'obbligo di controllo da parte dei genitori si estende anche a ciò che concerne il traffico in rete e l'utilizzo dei dispositivi cellulari. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica dovranno dare ai genitori la possibilità di poter attivare applicazioni che permettano di accedere e controllare i cellulari dei propri figli, oltre a limitare la navigazione in rete. In generale, si prevede un ampliamento degli strumenti di controllo sull'utilizzo da parte dei minori dei dispositivi informatici e social network. Ecco, appunto, questo decreto nasce in teoria per contrastare, oppure diciamo nasce in risposta super emergenziale a questo fenomeno del disagio giovanile, a seguito appunto di due episodi di violenza di genere di cui appunto alcuni membri erano appunto minorenni. Ora, come detto prima dall'opuscolo delle vampe, l'unico riferimento vagamente è quello legato al porno online e tutta la questione del digitale, pur essendo un punto in realtà su cui il decreto cerca in qualche modo di dare una forma di contrasto, è assolutamente molto debole. Infatti la questione del porno viene in questo modo introdotta semplicemente con l'obbligo dei siti provider di pornografia di verificare l'età dei propri utenti, mettendo un limite dei 18 anni, modalità che non è assolutamente possibile da determinare adesso, in quanto appunto le autorità in qualche modo preposte a fare ciò sono il garante della privacy, per cui ci vorrà tutto un termine di tempo. In più sorge chiaramente la domanda di quanto questo fenomeno sia in qualche modo correlato strettamente alla questione del porno online e non a tutta una serie di dinamiche molto più complesse. Ma questo era un dibattito che avevamo già visto prendere questa piega a seguito appunto dell'evento dello stupro di gruppo a Palermo, in cui appunto tutta la retorica, tutta la comunicazione mainstream è virata appunto su questa questione della pornografia online. Detto ciò, diciamo che a seguito della pubblicazione del decreto Caivano, il vice premier Salvini ha dichiarato, ha fatto questa affermazione: le responsabilità di un quindicenne non possono essere diverse da quelle di un cinquantenne. Ecco, adesso farò una sorta di excursus generale rispetto a come è nato il sistema penale minorile in Italia, facendo riferimento anche a diversi fenomeni e diverse visioni che hanno visto prendere luogo in Italia, perché questa frase detta da Salvini, che noi ormai non ci stupiamo più delle cose che lui dice, ma in realtà è una frase alquanto emblematica proprio del tipo di sistema punitivo che si vuole mettere in piedi. L'Italia è un paese che sta basando sempre di più le sue misure sociali e punitive a partire da continui stati d'emergenza e riforme volte ad aumentare la sicurezza attraverso atti di tolleranza zero. Apro e chiudo una parentesi: la questione dello stato d'emergenza non è solo funzionale alla costruzione di una narrativa basata sul terrore e sulla paura, ma è anche estremamente funzionale nel riuscire poi a scavalcare tutta quella che è la macchina burocratica, normativa, e di emettere quante più appunto decreti in modo tempestivo, che poi col tempo verranno trasformati in legge. Quindi diciamo lo stato d'emergenza è da un certo punto di vista funzionale per accelerare il processo di inserimento di nuove norme, ma sicuramente gioca a favore proprio di questo tipo di visione. E l'ossessione per la sicurezza e la generazione di una politica della paura, diciamo che non solo legittimano sempre comunque la repressione, ma forniscono anche una delle poche fonti di coesione sociale all'interno di società sempre più frammentate. Quindi anche questo fenomeno, spiegata così in modo molto banale e brevemente, però è assolutamente, gioca a favore sia del mantenimento in qualche modo della frammentazione, e poi anche di un fittizio stato di coesione a fronte appunto di una eterna paura verso la quale dobbiamo ringraziare il governo che ci mette appunto in sicurezza. E il decreto Caivano, tra tutti i vari esempi che noi abbiamo visto nel corso del tempo, perché comunque anche lo stato pandemico, la questione delle migrazioni, sono tutti casi di emergenza assolutamente giocati attraverso questa ossessione della sicurezza e la generazione di una politica della paura, ma questo decreto aggiunge un ulteriore tassello preoccupante, che è quello di questo sguardo adulto nei confronti appunto del mondo dei giovani e dei minori. Quindi stiamo assistendo a una retorica che va a minare sempre di più i giovani. E ogni lettura che vogliamo dare a questo decreto è vera, nel senso che le Vamp, per esempio, nel loro opuscolo fanno una lettura breve ma esaustiva della criminalizzazione, della marginalizzazione delle periferie e del sud dell'Italia, ma è anche vero che all'interno di questo decreto sono anche inserite una serie di passano così in sordina una serie di misure volte anche a contrastare la crescente seppur lenta mobilitazione giovanile e la manifestazione di dissenso giovanile. Ecco, adesso farò una digressione assoluta, nel senso che vado totalmente indietro nella storia, perché è estremamente interessante vedere proprio come è nato e si è evoluto il sistema penale punitivo, correttivo e detentivo dei minori in Italia e come di fatto, al pari di tante altre questioni, ma più del sistema penale punitivo per gli adulti, questo è estremamente intrecciato, correlato e legato con quello che è anche il mondo della pedagogia e in qualche modo anche della medicina nelle sue frangenti psichiatrizzanti legate al deviante come patologia sociale. E infatti diciamo che l'affermazione di Salvini del vedere il quindicenne al pari di un cinquantenne in realtà è stata la prassi praticamente per secoli, nel senso che fino alla nascita dell'idea dell'infanzia borghese diciamo che anche i minori, i bambini venivano puniti alla stregua appunto degli adulti, finendo anche a morte in alcuni casi. Ed è proprio con la nascita in qualche modo del concetto di infanzia o di persona non adulta che si iniziano ad attuare tutta una serie di differenziazioni tra il mondo degli adulti e quello dei bambini, ed è proprio qui che per la prima volta sembra nascere un nuovo atteggiamento riguardo al mondo dei più piccoli e si fanno i primi tentativi di controllo nei confronti di quella parte della popolazione considerata pericolosa per l'ordine pubblico. Parliamo degli emarginati, dei vagabondi, dei folli e degli abbandonati, ovvero tutti quei soggetti che all'epoca rientravano nella categoria dei poveri, che vengono così segregati in istituti quali ospedali, opifici, case di correzione, che erano caratterizzate dalla disciplina e dal lavoro come imperativo pedagogico, attraverso il quale ci si proponeva di regolare la vita dei reclusi. Quindi a pari passo della nascita dell'infante borghese assolutamente da proteggere, vediamo allo stesso tempo un atteggiamento sempre più paternalistico e correttivo nei confronti degli emarginati, tra cui rientrano anche i minori cosiddetti traviati o discoli, con il preciso intento di moralizzare l'infanzia e di recuperare socialmente i giovani. La storia delle istituzioni per i minorenni è parte integrante della storia degli emarginati e degli indesiderati, soprattutto per quanto riguarda la prima fase dell'industrializzazione capitalistica. si nominano, si citano spesso la visibilizzazione che hanno avuto appunto i minori per la prima volta all'interno dei processi di industrializzazione, con anche tutta una serie di riforme volte appunto alla tutela di questa nuova categoria dell'infanzia assolutamente da proteggere, ma non tutti gli infanti erano uguali. E soprattutto quelli che venivano da strati di società più povera vengono appunto in qualche modo reintegrati all'interno del processo assolutamente violento di proletarizzazione e di urbanizzazione delle masse contadine. Ed è proprio qui che nascono i primi centri correttivi sulla spinta pedagogica di alcune correnti religiosi, perché comunque, come anche giustamente citato dall'Opuscolo della Vampa, Chiesa e Stato sono sempre onnipresenti nella pedagogia morale delle persone, e sono proprio loro che vedono nei giovani la possibilità di redenzione e correzione dei comportamenti devianti. L'attenzione nei confronti dei bambini si manifesta quindi come una necessità, e si manifesta anche come la necessità di una conoscenza scientifica di stampo educativo e pedagogico. E infatti è proprio in questi periodi che nascono le prime forme e le prime correnti pedagogiche. Diciamo che l'interesse per l'infanzia contagiò non solo religiosi o uomini di scienza che si occupavano di educazione, ma anche personaggi appartenenti alla borghesia che venivano in qualche modo ispirati da intenti umanitari, animati da idee di progresso sociale, che quindi si impegnarono attivamente per la promozione e la salvaguardia dell'infanzia moralmente abbandonata. Dall'altra parte però c'è anche l'esigenza di controllare, di controllo sul minore, un controllo considerato necessario per la sua protezione e attraverso appunto interventi punitivi in ambito penali che fino ad allora erano pressoché sconosciuti. E infatti queste misure nuove coercitive e correzionali sono contraddistinte da una concezione dell'infanzia come età subalterna sottoposta all'autorità e un'età da plasmare e da piegare affinché non si corrompa. You tryna flex right, baby, live your best life. If you flex right, we can have the best night. You tryna flex right, baby, live your best life. Work that kitty cat. Possiamo percepire proprio la moralità della Chiesa, questo paternalismo è in qualche modo anche fortemente patriarcale, no? Di autorità che va a correggere attraverso la punizione. Ecco che nel 1899 vede la luce il primo codice penale dell'Italia, il codice Zanardelli, che introduce anche dei capitoli relativi proprio ai minori. Infatti i minori in base all'età e al discernimento venivano imputati o meno di reati e affidati a istituti correttivi o a famiglie che volenterosamente se li prendevano in carico. Sempre nello stesso anno viene promossa anche la legge di pubblica sicurezza, che è detta disposizioni relative ai minori orfani e dediti al vagabondaggio o alla mendicità, completando in questo modo il quadro delle misure di controllo sociale dei giovani. Questa legge infatti stabiliva che il minore degli anni 18, privo di genitori, ascendenti o tutori, fosse ricoverato presso qualche famiglia onesta che consenta ad accettarlo, o in alternativa in un istituto di educazione correzionale finché non avesse appreso una professione, un'arte o un mestiere, ma mai oltre il limite della maggiore età. prende in particolare di mira i minori dediti alla mendicità e alla prostituzione, ed è proprio interessante anche l'uso delle parole, nel senso che non solo vediamo una retorica della correzione attraverso la punizione, ma anche quella della cura, in qualche modo, della correzione attraverso l'inserimento in contesti familiari considerati socialmente più accettabili, che sono quindi in grado di instillare una medicina sociale nei comportamenti devianti dei giovani, comportamenti che appunto, se vediamo alla mendicità piuttosto che alla prostituzione piuttosto che al vagabondaggio, sono chiaramente reati tra virgolette correlati proprio alle condizioni sociali di vita di questi minori. Ora, questo ricovero presso le famiglie oneste in realtà non ebbe mai realmente successo, e quindi in realtà il fenomeno che avvenne fu proprio l'aumento delle istituzionalizzazioni di nuove categorie di minori. Non solo quindi quelli che avevano, secondo la legge, la possibilità di essere in qualche modo guariti o corretti, ma anche tutti quelli che di fatto venivano ospediti, denunciati dai propri genitori o dalle proprie famiglie per correggerne il comportamento, oppure anche coloro che semplicemente venivano da famiglie troppo povere per poterli in qualche modo curare. E quindi è la nascita degli istituti di correttivi, che però vedono al proprio interno un aumento esponenziale, anche con l'industrializzazione, delle masse minorili povere all'interno appunto di questi centri detentivi. Ed ecco che nel 1934 entra in vigore il codice penale che tutti ben conosciamo, ovvero il codice Rocco, il codice penale fascista, che ha una scelta lessicale veramente interessante. Infatti delinea una netta distinzione tra quei soggetti che vengono ritenuti in condizioni di normalità biologica e psichica, e quindi imputabili, per i quali la pena aveva una funzione retributiva, e quelli invece che si trovano in condizioni di non normalità biologica e psichica, per i quali, se non era provata in concreto la loro imputabilità, la pena sotto forma di misura di sicurezza aveva funzione terapeutica e soprattutto di difesa sociale. E interessantissimo, nell'area della non normalità biologica e psichica vengono fatti rientrare anche i minori. Quindi non i minori divisi tra queste due categorie, ma i minori in toto considerati soggetti non normali biologicamente e psichicamente, che hanno bisogno di una appunto terapia sociale a livello di sicurezza per difendere il benessere della società tutta. I minori che, a prescindere dall'età, fossero stati ritenuti non imputabili, qualora fossero stati considerati socialmente pericolosi, venivano sottoposti alle misure di sicurezza del riformatorio giudiziario o della libertà vigilata. Ai minori, invece, autori di reati e prosciolti per infermità psichica o per sordomutismo, nei confronti dei quali la pericolosità sociale è semplicemente presunta, veniva applicata la misura di sicurezza del manicomio giudiziario. I minori invece ritenuti imputabili e condannati dovevano scontare la pena fino al compimento di 18 anni in stabilimenti separati da quelli destinati agli adulti, ovvero in sezioni separate di tali stabilimenti, e a loro veniva impartita, durante le ore non destinate al lavoro, un'istruzione diretta soprattutto alla rieducazione morale. Questa legge, questo articolo, il 142, è stato abrogato solo nel 1975. E diciamo che la finalità rieducativa è però posta, diciamo, come esigenza primaria solo in senso ideologico, dato che poi gli strumenti previsti per raggiungeranno chiaramente tutte le caratteristiche repressive, punitive, più che appunto tra virgolette rieducative. Ora, le riforme successive hanno sempre di più portato alla costruzione di un sistema punitivo minorile di stampo paternalistico e basato su questa idea di rieducazione, ma la vera riforma avviene nel 1988. E c'è da dire che l'Italia è un caso emblematico per quanto riguarda il codice penale minorile, perché fa in realtà, nonostante il resto dei suoi codici, in realtà è considerato un testo a livello europeo alquanto virtuoso per quanto riguarda la gestione penale minorile, con numeri bassissimi di minori detenuti. Infatti si calcola che i minori detenuti in Italia fino a pochi mesi fa, quindi fino all'introduzione di questo decreto Caivano, fossero poco meno di 400, rispetto a cifre che superano le migliaia di minori in paesi come il Regno Unito, piuttosto che la Germania e la Francia. Ci sono in tutto in Italia circa 17 istituti penali minorili, con numeri bassissimi. Non c'è mai stato un caso di sovraffollamento, e questo perché appunto nell'88 si sono inserite una serie di forme chiaramente punitive, quindi assolutamente non virtuose da quel punto di vista, ma che hanno in qualche modo cercato di limitare la reclusione penale appunto dei giovani. E diciamo che la riforma dell'88 del diritto penale, che affronta appunto la questione della devianza giovanile, se lo guardiamo in relazione al decreto Caivano, quello che vedremo è proprio un tipo di altro approccio. Infatti la devianza giovanile nel codice penale dell'88 viene considera la punizione come un compito secondario del sistema di giustizia minorile. Di conseguenza i giudici hanno iniziato a collaborare, per esempio, con i servizi sociali nel tentativo di evitare gli effetti dannosi della detenzione. Ci sono poi delle formule, tipo quello dell'indulgenza piuttosto che della messa in prova, che forniscono proprio dei tentativi di non detenzione da parte del minore. Quindi diciamo la detenzione minorile è ai minimi europei in Italia, proprio perché questa riforma cerca di non veicola da un'altra direzione in qualche modo. Questo chiaramente in pochissimi mesi ha cambiato totalmente di rotta con l'introduzione del decreto Caivano, che appunto ha inasprito le carcerazioni minorili, tanto che in pochissimi mesi si è visto un aumento esponenziale, drammaticissimo appunto, dei minori in carcere. Diciamo che l'indulgenza all'interno della riforma dell'88 è sostenuta da un diffuso atteggiamento sociale e culturale di quegli anni, in cui il controllo informale da parte delle istituzioni cosiddette normali, come la famiglia, la chiesa, eccetera, è considerato il metodo più efficace per gestire la devianza giovanile, e quindi non quello dello Stato o della punizione. Un altro aspetto della riforma dell'88 è che le restrizioni chiaramente siamo agli albori degli anni 90, e le restrizioni alla spesa pubblica hanno poi scoraggiato l'espansione del sistema, impedendo la costruzione di nuove unità residenziali per i giovani a rischio. Ecco, quindi con invece il decreto Caivano abbiamo un cambio di rotta improvviso, proprio perché la repressione aumenta in virtù di questo stato emergenziale. Se la riforma dell'88 nasceva come una riforma che cercava in qualche modo di leggere sia i retroscena storici del periodo, e quindi anche tutto quello che era stato il cambiamento nella devianza tra virgolette giovanile fino ad allora, ha applicato appunto, ha costruito un codice giudiziario sulla questione minorile che virava da tutt'altra direzione rispetto alla questione della detenzione. Ora abbiamo invece la Meloni che legge la devianza giovanile e attenzione, perché nel decreto si parla di disagio giovanile, quindi legge il disagio giovanile come un fenomeno assolutamente da criminalizzare, con questa retorica dello Stato come estremo sostituto delle figure genitoriali nell'era delle grandi crisi familiari, e quindi si fa in qualche modo l'educatore punitivo, tornando indietro di decenni rispetto sia alla morale e al modo che lo Stato ha di vedere appunto i giovani e il loro disagio. Se non fosse che questo testo viene intitolato proprio sulla questione del contrasto al disagio giovanile, ma l'avesse lo titolato in un altro modo, avrei tutta una serie di critiche da muovere, ma la questione del disagio giovanile è ancora più problematica, perché questo testo quello che non cita è il fatto che, per esempio, dagli ultimi anni, ma ben prima del Covid, c'è stato un aumento esponenziale di bambini in carico ai servizi di neuropsichiatria, con un aumento esponenziale degli ingressi emergenziali in pronto soccorso per casi di autolesionismo e suicidi, con un abbassamento anche dell'età di questo fenomeno. La questione anche della lettura che questo decreto dà rispetto alla questione dell'abbandono scolastico anche è estremamente rilevante, come fosse appunto una scarsa, come se ci fosse bisogno appunto di instillare un autoritarismo nei genitori che solo lo Stato è in grado di dare, come se fosse una mancanza, quando in realtà è sempre più visibile che l'abbandono scolastico è un fenomeno multisfaccettato, estremamente complesso, che fa perno anche su quello che è un disagio che sta avvenendo all'interno della popolazione più giovane. Ed è interessante perché il tanto citato PNRR, che stanzia milioni e milioni di euro per quanto riguarda la questione giovanile, è inserito semplicemente nel piano della salute, della sanità, non ha assolutamente inserito alcun tipo di forma di prevenzione, di supporto. Quindi non vediamo, nonostante fosse sia necessario, una sostanziale riforma del sistema di supporto sociale, educativo e sanitario ai bambini e ai giovani, non lo vediamo presente. Per quanto riguarda per esempio la scuola, non ci stupisce che 4-8 milioni di euro saranno stanziati per la costruzione a nuovo di strutture scolastiche e o per la locazione di immobili o il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico. Quindi siamo di nuovo nell'era delle grandi costruzioni, perché in Italia i soldi ruotano solo intorno a quello, e le scuole sicuramente hanno bisogno di vedere costruiti al 195 nuove istituzioni scolastiche, e non di avere maggiore supporto rispetto a quello che è appunto il sistema di educazione e di sostegno che si dà ai giovani e ai bambini. E prima di in qualche modo terminare questa puntata, diciamo, guardiamo un po' che cosa sta succedendo all'oggi. Appunto, questo decreto è entrato in vigore il 5 settembre dell'anno scorso e poco dopo, altro aspetto secondo me interessante, le metafore non si sprecano in questo decreto. Un aspetto interessante da non sottovalutare è stata, successivamente appunto al decreto Caivano, la nomina di Fabio Ciciliano come commissario per la riqualificazione di Napoli Nord col compito di risanare Caivano. Ma chi è sto personaggio? Fabio Ciciliano è stato segretario del primo comitato tecnico scientifico durante il Covid sotto il governo Conte e poi membro del CTS durante il governo Draghi. È al momento direttore del Servizio Affari Generali di Sanità del Dipartimento di Pubblica Sicurezza ed è un dirigente medico della polizia, nonché esperto di gestione delle emergenze. Insomma, a chi diamo in mano un adesso non mi ricordo, mi sembra sono tipo 30 milioni di euro per riqualificare Caivano, risanare Caivano con azioni di polizia, praticamente alla digievoluzione massima della figura della repressione per quanto riguarda almeno il punto di vista di questo programma, cioè a un medico poliziotto esperto sostanzialmente di catastrofi. Teu bum bum me seu bum 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 hey vê bum 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 teu bum bum me seu bum 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 teu bum bum me seu bum 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 teu bum bum me seu bum 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 bum
Calma aí, velho. Você é louco, mano? Solta de novo.
E riprendo l'opuscolo delle Vampe che parlano proprio di questa azione che avverrà appunto nel comune di Caivano, questa risposta risolutiva del disagio. Il piano di intervento infrastrutturale di riqualificazione del territorio di Caivano è stato predisposto e immaginato da un organo statale militare chiamato appunto Genio Militare. Non è difficile immaginare quali possano essere le sue attuazioni nella pratica. Ciò si traduce infatti in una risposta di militarizzazione del territorio più che di risanamento del disagio e delle problematiche sociali. La maggior parte dei soldi stanziati andranno ad incrementare la quantità di unità del corpo di polizia presenti sul territorio. Altro esempio della mera natura repressiva di questa risposta: nel decreto si parla di ricostruzione e riqualificazione del territorio. Si cita ad esempio quella che potrebbe essere la sorte del centro sportivo ex Delfinia di Caivano, un centro sportivo che in passato è stato una delle poche risorse di questo territorio per i giovani e che diventerà un centro gestito dalle forze armate, quindi di fatto un centro di reclutamento dove formare nuove leve sul territorio, in una continuità fra civile e militare che preoccupa chiunque abbia a cuore l'antimilitarismo. Che idea di intervento potrà mai partorire la mente poliziesca? Per il centro sportivo si programmano infatti come prioritari i progetti presentati dai gruppi sportivi militari e i corpi civili dello Stato. Per finire aggiungiamo un ultimo elemento a questa follia generale assolutamente senza logica, perché questo decreto non ha nessuna logica e ed è costruito su una narrazione veramente aberrante e non risolve alcun tipo di problema se non aumentare il ruolo repressivo dello Stato anche nei confronti dei minori. Comunque, giusto per aggiungere un altro tassello a questa follia generale, è utile far sapere che dopo, diciamo, l'aumento esponenziale delle reclusioni in carcere di minori è stato appunto avvenuto in seguito con la questione della detenzione di droghe. E sappiamo tutti quanto il caro Salvini sia particolarmente ossessionato, in un modo poco chiaro, rispetto alla questione della legalizzazione per esempio della marijuana. Fatto sta che adesso appunto si stanno muovendo diverse proposte di legge in cui anche con la detenzione di 25 grammi a uso personale, che sono quelli previsti da legge, si può rischiare il carcere, e questo è inserito assolutamente all'interno del decreto Caivarano, quindi vedremo un aumento esponenziale. Faccio riferimento, per chi volesse maggiori informazioni anche rispetto a più questioni legaliste rispetto appunto a questo decreto, il lavoro di Antigone, l'osservatorio sui diritti e le garanzie del sistema penale, che oltre ad avere tutta una sua riflessione rispetto al testo del decreto, ha anche tutta una sua reportistica legata proprio alla giustizia minorile e agli istituti penali per minorenni, dove c'è appunto anche il report relativo agli effetti di questo decreto. Lo trovate sul sito ragazzidentro.it, ve lo metteremo comunque in allegato a titolo informativo. E niente, io per questa puntata vi saluto e vi lascio con l'ultimo brano. Giusto perché non l'ho mai detto, in questa puntata mi hanno fatto compagnia a livello di musica il DJ ecuadoregno Entrañas con il suo mixtape pubblicato per la Sudada Jungle Urbana, e invece l'artista sempre sudamericano Rack.